Si potrebbe dire che ci sono cose che esistono nel mondo che noi possiamo anche non conoscere, no? Non è che tutto quello che esiste nel mondo è importante per la nostra vita. Diciamo che io potrei vivere tranquillamente ignorando le leggi dell'universo. Non è che hanno un impatto diretto sulla mia vita o sulle scelte di tutti i giorni. Però ci sono cose nel mondo che è bene invece sapere perché hanno a che fare direttamente con noi stessi. È opportuno, che ne so, saper distinguere, che ne so, che un certo tipo di alimentazione, faccio un esempio banale, può essere utile per la mia salute, come no. Quello ha un impatto nella mia vita. E dico questo perché oggi ci troviamo di fronte alla conoscenza del Signore Gesù, la conoscenza di chi è Gesù, che ha un impatto e deve avere un impatto nella vita degli uomini. Abbiamo studiato il Vangelo di Giovanni, siamo ancora al capitolo 1, dove nel prologo Giovanni ha fatto questa introduzione mostrandoci chi è Gesù. Ci ha detto che Gesù è Dio, ci ha comunicato che è eterno, che è il creatore, che è la fonte della vita. Sappiamo che cosa Gesù è venuto a fare sulla terra, ma la domanda è: e allora quale impatto deve avere tutta questa realtà? Quale impatto deve avere tutta questa verità? Perché Giovanni inizia il suo Vangelo mostrandoci questa realtà? Che relazione deve avere l'uomo e in fondo io, me stesso, con questa verità? E Giovanni ci ha mostrato l'ingresso di Gesù nel mondo. Abbiamo visto la penultima volta di Gesù che entra nel mondo tralasciando tanti particolari. Giovanni non si interessa della sua nascita, non si interessa di quello che Gesù ha fatto nei primi 30 anni della sua vita. Si presume che abbia volutamente tralasciato questi particolari perché conosceva le fonti di altri Vangeli. Però ha scritto, quindi parte ponendo questa verità iniziale a questa sua opera, e poi inizia con il suo racconto, questo sviluppo del racconto terreno, attraverso la storia di Giovanni Battista. Per cui vi invito ad aprire in Giovanni capitolo 1 e leggeremo dal versetto 29 al 39. E dice: il giorno seguente Giovanni vide che Gesù veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Questi è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e attestato che questi è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Dal passo di oggi vediamo come i primi uomini, diciamo, si incominciano a relazionare con chi è Gesù, no? A questa sua manifestazione questo suo ingresso ufficiale, diciamo, nella terra attraverso il suo ministero. E lo scopo di ciò è che troveremo che questo impatto che lui ha avuto più di 2000 anni fa ha un significato anche per noi oggi. Non stiamo solo guardando quello che è successo 2000 anni fa, ma quella realtà che ha toccato i personaggi che abbiamo letto e che vedremo nel passo di oggi hanno una realtà anche per noi al giorno d'oggi. E quindi la domanda è: se Gesù è veramente Dio, il passo di oggi ci mostra tre bisogni fondamentali dell'uomo. L'uomo ha bisogno di comprendere cosa è senza Gesù, l'uomo ha bisogno di comprendere cosa è con Gesù e l'uomo ha bisogno di comprendere cosa deve fare con Gesù. Il primo punto lo troviamo descritto dai versetti dal 29 al 31 e torno a rileggerlo, che dice: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Questo è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Quindi Gesù annuncia al mondo chi è Gesù, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E sebbene avesse attirato l'attenzione dei religiosi e delle folle, sappiamo che il Battista aveva radunato intorno a sé una discreta attenzione del popolo, Giovanni il Battista si definiva semplicemente una voce, una via, per qualcuno che stava preparando una strada. Avevamo visto che lui non alle domande precise chi sei, lui aveva detto: io non sono il profeta, io non sono Elia, io non sono il Cristo, ma si definiva: io sono una voce. Eppure questa voce stava gridando verità fondamentali. E noi sappiamo che in questo momento il popolo di Israele viveva una fase molto strana da un punto di vista spirituale. C'era la necessità di raddrizzare le deviazioni spirituali che questo popolo stava vivendo. In pratica questo popolo cosa stava facendo? Diceva che amava Dio e cercava esclusivamente di vivere questo rapporto di Dio con Dio attraverso la legalità. Però nel fare questo aveva perso il significato della spiritualità e del rapporto più profondo con Dio. Aveva perso la propria visione della condizione di peccato. Noi sappiamo che i religiosi di allora, e tutti i Vangeli ci mostrano questo contrasto con il Signore Gesù, che i religiosi di allora non si vedevano come uomini peccatori. Loro si sentivano a posto, non avevano bisogno di nessun salvatore perché confidavano esclusivamente nell'appartenenza al gruppo di Israele e nell'osservanza della legge. Questo popolo che in definitiva aveva perso Dio e non si era accorto che Dio aveva in pratica interrotto la comunione con questo popolo. Era 450 anni che Dio non parlava più direttamente a questo popolo. Infatti da Malachia, ultimo libro dell'Antico Testamento, c'era silenzio da parte di Dio. E il Battista rompe questo silenzio, appare sulla scena ed è semplicemente una voce che annuncia che Dio torna ad agire verso questo popolo. Dio si era stancato di questo popolo e dei suoi inutili sacrifici. Più volte nell'Antico Testamento Dio dice che lui si era stancato di questi sacrifici che venivano fatti in maniera meccanica. Loro continuavano a portare avanti un'osservanza, ma non guardavano la profondità del loro cuore. E pensate, se noi dovessimo vivere un rapporto tra marito e moglie e noi dovessimo semplicemente osservare nei confronti del nostro coniuge fare delle cose da un punto di vista meccanico. Amore, ti do un bacio perché te lo devo e sono a posto. Non penso che voi vorreste vivere un rapporto del genere. E Dio si era stancato di questa legalità. Questo popolo aveva elevato la legalità e l'aveva elevata a un'importanza più grande di quella di Dio stesso. E quindi questo popolo si sentiva meritevole delle benedizioni di Dio, ma questa voce, la voce del Battista, incominciò a parlare alle profondità del cuore. Questa voce del Battista incomincia anche in un certo modo a creare fastidio a coloro che in un certo modo si sentivano a posto. Una voce che faceva sentire il bisogno di pentimento del pentimento per il peccato dell'uomo. Fondamentalmente Giovanni Battista diceva: ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Perché predica ravvedimento Giovanni Battista? Non era un popolo già osservante e molto morale? Pensate, quello che il bisogno che il popolo di Israele aveva in questo momento non era spezzare il giogo da Roma. Noi sappiamo che c'era questa grande attesa da parte di Israele che desiderava il Messia, il Cristo, un Messia, un Cristo re che avrebbe portato Israele come luce delle nazioni, come dominazione sulle nazioni. Questo popolo invece aveva bisogno di ravvedimento, non aveva bisogno di nient'altro. È interessante perché, come detto, Israele non è un popolo empio. La storia di Israele spesso ci mostra un popolo con un'alta moralità, sebbene vengono compiute anche delle cose malvagie. Però rispetto a tutti i popoli della terra si distingue per una certa etica, per una certa etica. Questa religione, questa osservanza imponeva un comportamento ineccepibile. Non è che erano dediti a vino, donne, divertimenti. Non era questo. Un popolo che era molto rigido, stretto, osservante, moralmente, diciamo, bello da vedere. Attirava anche le attenzioni delle persone. Eppure il peccato è una cosa che era più profonda e che toccava ancora veramente nel profondo. E noi tendiamo sempre a pensare al peccato a una cosa esteriore, no? Furti, omicidi, cioè tutto ciò che noi possiamo vedere, che è malvagio, lo identifichiamo come peccato. Tutto ciò che è esteriore è osservabile. Ma la realtà è molto più profonda, è molto più rigorosa, è molto più radicale. La scrittura infatti scende nelle profondità del cuore dell'uomo e afferma che il peccato e la depravazione esiste nel pensiero, nelle ambizioni, nelle decisioni, nelle motivazioni e nelle aspirazioni. Il peccato non è solo quello che fai, ma è quello che sei. Puoi peccare senza fare assolutamente nulla. In un certo modo non serve neanche che metti fuori il piede dal letto che sei un peccatore. Questa è la scrittura, questo è quello che Dio vede nell'uomo. Lutero disse che il peccato originale è come la barba. Oggi ci radiamo e sembriamo puliti. Domani la barba è già cresciuta e non smette di crescere finché siamo sulla terra. Allo stesso modo il peccato originale non può essere estirpato da noi, esso risorge finché viviamo. Ed è vero. Se siamo onesti, questa è la realtà delle nostre esistenze. Perciò il ravvedimento è il primo passo verso la salvezza, anche se non è salvezza. Ma non esiste salvezza senza ravvedimento. Gesù predicava la stessa cosa perché diceva a confronto di Giovanni Battista, non solo ravvedetevi, ma dice convertitevi. E nel ravvedimento il Battista indirizzava a colui che risolve questo problema, all'agnello di Dio. Infatti Giovanni Battista diceva, questo è colui che vi dicevo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me. Il Battista non cercava proseliti, non sta fondando una nuova religione, non voleva essere un leader di folle. Il Battista stava preparando semplicemente dei cuori, e lo vedremo, dei cuori di uomini affinché seguissero il Cristo. Preparava i cuori all'incontro con Lui che si sta affacciando sulla scena del mondo. A colui che lui dice era prima di lui, sebbene più vecchio di Gesù, Giovanni Battista, sappiamo essere cugino, dal punto di vista carnale di Gesù, aveva circa 6 mesi più vecchio di Gesù, eppure Giovanni dice che Gesù era prima di lui perché sapeva che non solo, perché riconosceva l'eternità di Cristo. Giovanni Battista era consapevole della natura reale di Gesù e quindi è a lui che indirizzava le folle, non cercava gloria personale ma cercava la gloria di colui che era prima di lui. Infatti più avanti nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 30, Giovanni dice bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Perché in questo momento Giovanni Battista veniva visto come una sorta di leader spirituale. Gesù appare solitario e le folle stavano seguendo ciò che Giovanni Battista stava insegnando, e per un certo periodo Giovanni Battista annovera suoi discepoli mentre Gesù aveva già incominciato il suo ministero. Perciò Gesù è l'oggetto della fede e non Giovanni. E nel volere indirizzare la gente a Cristo, lui preparava i cuori alla fede con il ravvedimento. Dice, io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Il suo battesimo è semplicemente una preparazione all'incontro con Cristo. È semplicemente un battesimo che preparava, e lo vedremo dopo, a un battesimo più grande, perché dice colui che viene battezzerà con Spirito Santo e con il fuoco. E quindi questa voce urlava, uomo del mondo, preparati all'incontro con Cristo. Gesù non è un'alternativa spirituale alla vita, non è neanche, diciamo, la spiritualità più bella che il mondo possa offrire da un punto di vista umano. Non soddisfa infatti voglie e desideri e non pone l'uomo al centro dell'attenzione. Anzi, in un certo modo, Gesù va contro tutto questo, lo sappiamo, e infatti ed è per questo che l'uomo odia Gesù. In un certo senso Gesù non è preferibile ad altre soluzioni. Ci sono molte religioni nel mondo che offrono tante cose piacevoli. È interessante. Io quando ero ragazzo ero molto interessato al buddismo perché per come mi era stato spiegato mi permetteva di fare tutto quello che volevo. Non c'era concetto di peccato, l'importante è che non dovevo fare semplicemente male a nessuno. Bello, bellissimo, questo è quello che ogni uomo desidererebbe fare, dare sfogo a tutto ciò che è nell'intimo del tuo cuore, purché rispetti il prossimo. Questo non è cristianesimo. Il cristianesimo invece va tutto in una direzione opposta. E in un certo e quindi Gesù, a meno lo puoi solo comprendere e mostrare il suo valore se lo guardi con un altro tipo di vista. A meno che non incominci a guardare nel profondo del tuo cuore e dentro te stesso e vedere quello che sei realmente, non potrai mai apprezzare la grandezza di Gesù. Se guardi il tuo cuore in maniera sincera, troverai che hai un problema e che solo Gesù può risolvere questo problema. Ed è una cosa molto difficile da fare. La Scrittura stessa ci dice in Geremia, capitolo 17, versetto 9, che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Neanche noi stessi conosciamo in fondo noi stessi. Noi giochiamo, la prima forma di inganno che noi mettiamo in pratica è verso noi stessi. È verso noi stessi. Noi non vogliamo vedere quanto sono cattivo, quante cose io desidero malvagie, quante cose penso sbagliate. E nessuno di noi lo desidera. Spesso lo dico, se un uomo potesse, se io potessi vedere i tuoi pensieri, saresti contento? No. E non vorrei che un uomo vedesse i miei pensieri. Pensate, quando noi ci relazioniamo con le persone, quanti tipi di pensieri e giudizi, a volte anche negativi, facciamo sulle persone. Ma Dio vede tutto questo. E noi facciamo fatica e spesso non vogliamo vedere questa realtà e cerchiamo di dimostrare a noi stessi che siamo in fondo migliori degli altri. E quindi quando Battista appare, mostra invece le profondità del cuore dell'uomo, le porta a ravvedersi e in definitiva quando l'uomo è esposto alla predicazione della parola, la maschera del cuore dell'uomo cade e realizza il suo reale stato di perdizione e quindi incomincia in un certo modo, per coloro che in un certo modo vengono toccati da questo, incominciano a ravvedersi di ciò che sono realmente. Giovanni Battista diceva: appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Battista sveglia le coscienze, illumina le profondità di perdizione del cuore dell'uomo alle folle, ma non è lui la soluzione. Affinché sia manifestato a Israele. Per vedere chi è Gesù e cosa fa, è necessario guardare prima a chi sei tu e cosa meriti. L'uomo è un essere malvagio ed è degno di condanna. Siamo degni di condanna già dalla nascita per eredità per il peccato di Adamo. E la vita non fa altro che confermare e mostrare che noi meritiamo questa condanna. La realtà del cuore, come detto, farebbe paura a noi stessi. E affinché si manifesti Gesù è necessario che noi comprendiamo la realtà del nostro cuore e come Dio ci vede. Il primo passo verso la vita che Gesù è venuto a offrire è riconoscere ciò che sei. Senza Gesù non hai alcuna speranza di salvezza e la Scrittura dice che meriti la giustizia di Dio. Questa è una cattiva notizia. Ma se c'è il Vangelo è una buona notizia perché spezza questa cattiva notizia. E quindi l'uomo ha bisogno di comprendere cosa è senza Gesù, ma l'uomo ha bisogno anche di comprendere cosa è con Gesù. Al versetto 32 Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e attestato che questi è il Figlio di Dio. Il Battista aveva avuto testimonianza di chi era Gesù. Al suo battesimo aveva visto lo Spirito scendere su di lui. E Dio aveva confermato con una voce questa realtà. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 3, dal versetto 16-17, Matteo ci descrive che Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dei cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Quindi Giovanni Battista era assolutamente consapevole della realtà di Cristo. E Giovanni Battista diceva anche nel Vangelo di Matteo, dice che ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli al ventilabro in mano ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Quindi il messaggio di Giovanni era un messaggio molto forte, oserei dire anche impopolare. Non faceva stare bene le persone intorno a lui e anzi annunciava un tempo di giudizio, perché l'avvento di questo Messia avrebbe portato a una separazione tra salvati e no. Stava parlando una nazione che si sentiva interamente salvata e stava mirando a cose molto più grandi e terrene, e invece Giovanni Battista stava mostrando una voce molto impopolare, molto impopolare. Gesù sta venendo per portare la salvezza, ma anche, come detto, il giudizio. E se con il ravvedimento il popolo aveva compreso il grado di perdizione di fronte a Dio, aveva anche compreso il giusto giudizio di Dio che sarebbe stato inevitabile. A meno che colui che porta il giudizio non porti lui stesso salvezza. Gesù si presenta infatti come l'agnello di Dio per sfuggire alla giusta ira di Dio, una salvezza immeritata e impossibile. E se il battesimo di Giovanni era umano, il battesimo di Gesù è un battesimo divino che strappa dalla morte e conferisce la vita. E Giovanni era consapevole di questa realtà. Il battesimo di Giovanni era un battesimo, era per un ravvedimento temporaneo, e il popolo comprendeva, e il popolo sapeva che era solo per questo, ma non poteva fare nulla per la realtà del proprio peccato. Giovanni Battista mostrava agli uomini che non c'era una soluzione possibile al loro peccato se non l'agnello di Dio. Infatti diceva: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ecco perché ne rendeva testimonianza. Non era lui l'oggetto della fede, ma Gesù. Non era una sua religione, ma il piano di Dio. Il battesimo di Giovanni non avrebbe salvato nessuno, mentre il battesimo di Gesù invece è efficace per avere la vita eterna. Solo il Figlio di Dio, l'agnello, avrebbe cancellato la colpa. Solo lo Spirito Santo può conferire la vita che l'umanità ha perso nell'Eden. Solo Dio risolve il problema efficacemente e lo fa col sangue di suo Figlio, attirando su di lui l'ira di Dio. Allora l'uomo che crede, che riconosce questa realtà, è battezzato dallo Spirito Santo. Eppure questo secondo battesimo dello Spirito Santo non è possibile senza, diciamo, il primo passo del ravvedimento. Non c'è una buona notizia se prima non c'è una cattiva notizia. E a volte noi presentiamo un Cristo che non salva. Non so se vi è capitato tante volte di parlare a persone di Gesù, ma non parliamo alle persone della realtà del loro peccato. Non parliamo perché abbiamo paura di offenderli, eppure nei Vangeli Gesù, Giovanni, altri uomini di Dio, prima di presentare la buona notizia, mostrano la perversione del cuore dell'uomo. Non c'è una salvezza se non c'è un bisogno di salvezza che nasce dal cuore dell'uomo. E quindi presentiamo un Gesù come una spiritualità qualsiasi. L'uomo invece ha bisogno di comprendere cosa è senza Gesù, ma ha bisogno di comprendere cosa è con Gesù. Sei salvato, riscattato, perdonato, vivo, eterno. E non hai né meriti né gloria alcuna in tutto ciò. Solo a Dio va la gloria di questo. E uomini, comprendiamo questa realtà? Comprendiamo cosa sei e, o puoi essere con o senza Gesù? Davvero gli uomini comprendono questo tipo di realtà? Comprendi a quale battesimo Giovanni stava chiamando le folle a battezzarsi, non il suo del ravvedimento, ma un battesimo con lo Spirito Santo? Comprendi che in Gesù gusti, abbiamo parlato in apertura, la grazia del perdono? E infine l'uomo ha bisogno di comprendere cosa deve fare con Gesù. Dal versetto 35 ci viene detto: il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. È interessante che in questa fase il Vangelo ci descrive che Giovanni cosa fa? Mostra due suoi discepoli Gesù. Ecco l'agnello di Dio. Lui dovevano seguire. In un certo modo dice: dovete andare da lui, la mia fase in pratica è finita. Se Giovanni era stato una voce nel deserto, ora dovevano seguire la voce della vita. Dovevano seguire la vera luce che illumina ogni uomo. E i discepoli, che sono Andrea e Giovanni, autore del Vangelo, avevano compreso bene chi era e cosa dovevano fare, anche se siamo agli inizi di una comprensione più grande. E cosa fanno questi due discepoli? Incominciano a seguire Gesù. E Gesù si accorge che il fatto che questi due uomini lo stanno seguendo, si volta e fa una domanda: che cercate? Non chiese chi cercavano, ma cosa cercano. È interessante che queste sono le prime parole del Vangelo, le prime parole dirette del Vangelo di Giovanni che Gesù cita. Ed è una domanda molto profonda. Che cerchi da Gesù? Cosa cerchi da Gesù? Sta interrogando due discepoli, ma sta interrogando ogni uomo. Cosa cerchi in definitiva da Gesù? Cosa cerchi questa mattina che sei venuto qua? Cerchi forse il Figlio di Dio? Cerchi l'agnello di Dio? Oppure cerchi fama, sicurezza, benessere, altre cose? Che cercate? È la domanda fondamentale che Gesù pone a questi due discepoli. Gesù ha il tesoro più grande che un uomo possa cercare e desiderare. E desidera che questa ricerca abbia successo, perché poi mostrerà delle grandi verità a questi due uomini. Ed essi rispondono, guardate il testo, ed essi gli dissero: Rabbì, dove abiti? Mi sembra anche una controrisposta un po' diciamo che mostra sorpresa, veramente erano interessati a sapere dove Gesù abitava veramente? Erano solo interessati alla sua vita terrena? In realtà si pensa che questa frase possa intendere: vogliamo stare un tempo con te, vogliamo passare del tempo con te. E Gesù gli risponde: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Gesù li stava invitando a scoprire qualcosa di più di dove abitava veramente. Li stava invitando a comprendere il pensiero e lo scopo di Dio. Gesù conosceva i loro cuori. Erano stati attirati da Dio e convinti di peccato dallo Spirito Santo. E Gesù non rifiuta chi lo cerca realmente. I Vangeli ci mostrano come Gesù si sia abbracciato e fatto seguire da persone che gli uomini rifiutavano. Vi ricordate Zaccheo? Zaccheo era un esattore delle tasse, era piccolo e la folla gli impediva di vedere Gesù perché era un uomo disprezzato e disprezzabile perché era un nemico della gente. Eppure Gesù va a mangiare a casa sua. Gesù accoglie tra i suoi apostoli Matteo, che era un collega di lavoro di Zaccheo, ma anche Maria Maddalena, e così tutte queste fasce in un certo modo rigettate e rifiutate dagli uomini. Coloro che cercano qualcosa di Gesù, da Gesù, Gesù non rifiuta nessuno. E questo Vangelo dice che andarono e stettero con lui. Quale miglior tempo speso stare con Gesù? Se vuoi capire Dio, devi passare tempo con Gesù. E nulla è più importante. E ci sono cose che noi nel mondo mettiamo prima di Gesù. Il nostro lavoro, le nostre faccende domestiche, eccetera, eccetera. Un sacco di priorità, ma nulla è più importante. Anche Luca ci descrive questa priorità. Vi ricordate due sorelle famose, Marta e Maria? Marta era tutta presa dalle faccende domestiche e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Sotto un certo punto di vista la richiesta di Marta era anche legittima, perché Marta stava lavorando per accogliere Gesù in casa sua. Eppure il Signore dice: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Marta stava facendo un servizio lodevole per il Signore, eppure Maria aveva scelto la cosa ancora migliore rispetto, una cosa che non le sarebbe stata tolta. Gesù quasi rivendica: preferibile passare del tempo a un servizio che noi possiamo fare nei suoi confronti. Il tempo che passiamo con Gesù ci verrà dato un qualcosa che non ci sarà mai tolto. Quale realtà incredibile possiamo avere? Il punto è: tu chi sei, Marta o Maria? Fai come questi due discepoli, loro stettero con Gesù tutto il giorno. E ciò ha logica se hai veramente compreso chi sei senza Gesù e con Gesù. Il tempo, i soldi, i sacrifici, le rinunce per passare tempo con Gesù è il migliore investimento della propria vita. Nulla è preferibile. E noi abbiamo questa necessità di comprendere a fondo chi è Gesù. E la domanda è: quanto tempo passi con Gesù? La domenica mattina? Qualche volta alla settimana? 5 minuti al giorno? Gesù ti invita a cogliere questa sfida. Venite e vedrete. Non sarebbero stati delusi se fossero andati dietro di lui, perché avrebbero visto delle realtà molto più grandi di quelle che potevano desiderare. Non sarebbero tornati a casa a mani vuote, ma se non fossero andati non avrebbero visto. Gesù invita questi due discepoli a seguirlo e non ha dato tutte le indicazioni su di lui. Ma come detto, se non fossero andati non avrebbero visto, e se non si sta con Gesù non vedrai in realtà chi è lui. Ecco l'impatto di Gesù sull'uomo. È sgradevole l'inizio perché distrugge la tua autostima. Ma la realtà di Gesù e con Gesù è che avrai molto più di ciò che meriti, per grazia, con il suo sangue e per il suo amore. L'invito di oggi è comprendere la nostra realtà spirituale. Siamo morti e senza speranza senza Cristo, ma l'agnello può dare la vita senza che tu debba fare niente, sola fede. L'invito di oggi è che abbiamo bisogno di stare con Lui, ma devi stare del tempo con Lui. Paolo scriveva in Romani, capitolo 10, versetto 17, la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Oggi noi non siamo Andrea e Giovanni che lo possiamo seguire fisicamente, ma abbiamo la scrittura che è come averlo allo stesso modo in carne ed ossa. Segui Gesù, stai con Gesù, ascolta Gesù. Tu cosa farai? Preghiamo. Signore, ancora una volta la tua parola ci mostra il bisogno che abbiamo di te. Giovanni preparava i cuori degli uomini a riconoscere la loro realtà, e Signore, la nostra realtà è una realtà sgradevole ai tuoi occhi. Tanta scrittura ci mostra la profondità malvagia del nostro cuore. E Signore, nonostante tutta questa malvagità, tu sei pronto a salvare ognuno. E Signore, questa mattina la tua parola ci invita a comprendere quale salvezza tu offri, e l'invito a seguirti e a stare del tempo con te. Signore, suscita in noi uno spirito volenteroso nello stare con te. È la cosa migliore che possiamo fare, il migliore investimento della nostra vita. Guida, Signore, ognuno di noi in tutto ciò. Nel nome di Gesù. Amen.